Ci siamo con Marte Sport Live, caso Quaraschelia, la trattativa Conte e molto altro. Ne parliamo insieme in Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluti regia Emanuela Castelli, in redazione, chiedo scusa, Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, Gianluca Gifuni che mi ha preceduto, 339-666-9990, aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa Conte che tra problemini tecnici di clausole, di garanzie tecniche e contrattuali, ma anche la volontà di chiudere va diciamo un po' ad alti e bassi, ma sembra davvero ancora in pole per avere l'incarico di allenatore del Napoli. Poi parleremo del caso Kvara, andando anche a parlare con chi sa bene, conosce bene il mercato francese, le varie ipotesi per Di Lorenzo, ma anche i trattativi acquisti del Napoli, l'organizzazione dei ritiri, insomma tante cose. Parleremo anche dei capitani del Napoli con un libro uscito in questi giorni, e lo facciamo con voi, con i vostri messaggi e con l'ospite che è Mario Beretta. Mister, buongiorno.
Buongiorno,
grazie
a voi
per essere con noi. Vicepresidente Lasso Allenatori, caro mister, c'è il valzer delle panchine quest'anno come non mai. Sono cose che capitano ciclicamente senza forse anche una causa, diciamo, evidente.
Sì, in effetti quest'anno dovrebbe esserci un buon movimento di allenatori. A volte capita, comincia a muoversi uno o due, e poi l'effetto domino porta a tutti gli altri movimenti. Poi naturalmente bisogna anche pensare che ormai il mercato è globale, quindi si guarda anche all'estero, si può andare all'estero, i nostri allenatori ne vengono da fuori, quindi alla fine le squadre non sono solo quelle del nostro campionato, ma bisogna pensarle a livello europeo.
La scuola di allenatori italiani resta la migliore senza dubbi, l'ha dimostrato anche quest'anno con la vittoria di Simone Inzaghi, ma anche con tante figure importanti, no? Per esempio immagino Possanzini, ma anche Fabio Pecchio, hanno vinto i campionati di Serie C e di Serie B. E poi dovrebbe tornare Antonio Conte finalmente ad allenare dopo un anno e mezzo quasi. Lei come vede Conte e Napoli, sia dal punto di vista diciamo tecnico, ma anche come miscela caratteriale tra una città come la nostra e un carattere come il suo?
La miscela esplosiva sicuramente.
Appunto.
No, beh, a parte quello, mi ha fatto un assist.
Assolutamente
la miscela.
Sì.
No, vabbè, Conte ovviamente non si discute come allenatore, perché ha sempre dimostrato di raggiungere risultati alla grande ovunque sia stato. Quindi credo che sia sicuramente il profilo giusto per ripartire, diciamo così, per quanto riguarda il Napoli. Poi è chiaro che non è neanche facile, probabilmente, ma al di là dell'ambiente, credo anche proprio a livello societario, insomma, si legge sempre di un po' di frizioni anche in passato con la società, quindi bisognerà vedere anche quanto i risultati potranno, come spesso succede, a far star tranquille queste situazioni, e far sì che non ne vengano fuori magari gli attriti, ecco, perché certo. Poi dopo il risultato è la medicina di qualunque male, no?
Assolutamente. Lei cosa lo spiega questa gestione post scudetto del Napoli così disastrosa, al di là dei tre allenatori che poi si sono alternati?
Francamente non lo so, perché bisognerebbe essere più dentro alle cose del Napoli per capire quello che può succedere. Certo, è stato abbastanza clamoroso, insomma, dal non vincere, dallo stravincere l'anno scorso, perché secondo me il Napoli ha fatto un campionato fenomenale. Molti meriti naturalmente vanno a Spalletti, a Giuntoli, che c'era, diciamo, gli artefici, oltre naturalmente i giocatori, però dal vincere così nettamente un campionato, a fare subito l'anno dopo un campionato non di livello, è difficile da spiegare.
Certo.
Sicuramente non è, chiaramente ripeto, i meriti di Giuntoli e gli Spalletti sono stati enormi, ma voglio dire, molti giocatori, la maggior parte dei giocatori sono rimasti, quindi diciamo un calo totale così di rendimento non era preventivabile e francamente non è neanche semplice da spiegare.
Infatti è vero, infatti nel salutarla, mister, le chiedo in questo contesto quanto sarebbe importante avere un allenatore, al di là della preparazione, carismatico e quindi anche un condottiero alla Antonio Conte, sì, come sembra, come dovrebbe essere quasi certo, per Napoli, per questo contesto anche un po' di macerie in cui si ritroverebbe Conte, sarebbe fondamentale oppure non è questo il punto reale?
Ma io credo che nel momento in cui chiunque vada a allenare, chiunque sceglie per andare ad allenare il Napoli, tendenzialmente tutti gli allenatori che sono stati accostati, perché insomma prima di Conte erano stati accostati gli altri, avessero tutti la loro personalità, poi ognuno le esprime a suo modo, ma la personalità per poter allenare il Napoli. È chiaro che ripartire non sarà facile, bisogna vedere anche il mercato, perché poi dopo alla fine sì, l'allenatore conta e come, ci mancherebbe, ma conta anche che le disponibilità del club a prendere i giocatori, a fare la squadra, e anche questo poi fa la differenza.
Assolutamente sì. Io la ringrazio, tra l'altro complimenti sempre all'asso allenatore che fa anche, ho visto lei, tante iniziative anche sociali importanti, e ci saluti il presidente Renzo Olivieri, grazie a Mario Beretta.
Grazie a voi, buona giornata.
Un abbraccio a Mario Beretta, vicepresidente asso allenatore, mister allenatore anche del Siena, diciamo anche negli anni in cui poi c'è stato Conte successivamente. I vostri messaggi al 339-666-9990, ragazzi, ma voi vi accettereste 100 milioni per Kvaratskhelia? Perché qui c'è un nodo, se arriva il PSG a offrire, come qualcuno anche ha scritto oggi dei colleghi dei quotidiani, 100 milioni per il georgiano, lo accettereste? Sì, no? Perché questo è un tema importante, tenendo conto che il Napoli probabilmente o quasi certamente cederà anche Osimhen. Questo amico scrive: ma con i 100 milioni per Kvara ce la facciamo a prendere Gudmundsson e Lookman? In tal caso lo porto io a Parigi. E poi ancora su Kvaratskhelia, ha premesso che me ne priverei mai, ma siamo sicuri che non scoppi un altro caso di Lorenzo? La volontà di rimanere del giocatore è fondamentale, il rinnovo tardivo renderà le cose molto difficili, con tanti soldi, considerata la cessione di Victor Osimhen, si può rifondare totalmente l'attacco. Sudakov sulla tre quarti, più David e Lukaku per l'attacco, che ne pensate? Salvatore da Roma. Beh, è chiaro che con 210-220 milioni tra Kvara e Osimhen si potrebbe davvero costruire una super squadra, però andrebbero via due grandissimi calciatori. Su Kvaratskhelia è chiaro che potremmo scrivere fragile sullo scatolo di Kvaratskhelia, nel senso che è una materia delicata. Certamente il rinnovo tardivo è un errore e quindi questo complica le cose, però a noi risulta che Kvaratskhelia non ha voglia di andare via e basta, vuole ascoltare le offerte insieme al suo procuratore, come giusto che sia, ed è pronto a rinnovare a una cifra non bassa per restare ancora almeno un anno con Napoli. Quindi non c'è questa volontà evidente, come ha espresso il procuratore di Lorenzo per il terzino, di andare via. Questo già è un passaggio importante, ma è un caso che va risolto con un rinnovo importante quanto prima, secondo me anche prima degli europei. Però poi questa è una cosa che vedrà il Napoli. Ne parliamo insieme a voi di questo e di altro al 339-666-9990. Poi entreremo anche in argomento degli acquisti nuovi del Napoli, del difensore che serve e di tanto altro. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, sempre in diretta. Buongiorno Dario, scrivo questo amico. Allora, io a 100 milioni lo accompagnerei subito a Parigi. Vabbè, questo è io, ragazzi, con la scheda non me ne priverei mai. È chiaro che 100 milioni sono una cifra pazzesca, ma un giocatore per me straordinario. Allora, poi ancora messaggi da questo amico. Sì, lo venderei. Poi ancora, va bene lo staff, l'importante è che anche Edo faccia 100 passi indietro ed esca dallo spogliatoio. Antonio Club, Napoli, Castel dei Romani. Ma Edo De Laurentiis, vicepresidente, non è che ha queste, diciamo, responsabilità evidenti dell'annata disastrosa. Secondo me è chiaro che comunque dovesse arrivare, come sembra, Antonio Conte, è chiaro che È chiaro che non, insomma, spogliatoio non potrebbe entrare proprio nessuno, figuriamoci il vicepresidente. Intanto di Antonio Conte ne sta parlando a diversi giorni, anche se potrei dire settimane, il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
L'hai detto anche trasmissione, mi sembrava, Gol Show in televisione, che avevi una fonte certa dell'arrivo di Antonio Conte, quindi non, sei sereno su questo profilo, non ti aspetti sorprese.
Beh, tu lo sai, io non te lo dico tanto per dire.
No, assolutamente.
Non ha senso. Quindi l'informazione è stata giusta, perché comunque è un caro amico che ho grande stima, e quindi mi sono permesso di dirlo tempo fa.
Assolutamente.
Di questo fatto.
Beh, speriamo, anche perché appunto Peppe non è che parla tanto per parlare. Intanto Capitani per sempre, ieri presentato il libro delle varie edizioni, scritto da Gianfranco Coppola con partecipazione di grandi firme, Paolo Condò e tanti altri. Storie e leggende di campioni con la fascia dal Napoli ai grandi club del calcio italiano, presentato ieri al Ciclo Canottieri, anche in memoria all'Antonio Giuliano, il grande capitano Giuliano, il grande capitano Beppe Bruscolotti. Gianfranco Coppola è con noi. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi tutti.
Grazie per essere con noi, ovviamente caporedattore della RAI, ma anche presidente Lussi. Ieri presentato questo libro, una folla incredibile, ho saputo, al Circolo Canottieri, c'è anche il presidente Ferlaino e poi c'erano due capitani straordinari come Bruscolotti e Ferrara.
Ma è un libro che nasce...
C'è Peppe dall'altra parte, l'hai sentito intanto Gianfranco?
Sì, sì, come no, come okay. No, il capitano del cuore. È un libro che nasce sull'onda dell'emozione. Morì Antonio, che aveva avuto il piacere di conoscere a carriera ultimata, apprezzando le doti di persona, di vanti, non l'antinapoletano, l'antioleografia per eccellenza, esatto. La trovare per forza caciarone, poco serio.
E lui atipico, atipico, l'opposto. Esatto, sì.
Ma impersonato delle cose, delle nostre doti, perché noi siamo poi in fronte dei grandi lavoratori. Sembra che non lo siamo,
infatti,
ma facciamo molto più rapidamente cose che altrove fanno nel ciclo del tempo, non so se con la stessa efficacia. Ma detto questo, sull'emozione dissi, dobbiamo fare un premio per Giuliano. Dopodiché dico, ma facciamo un ricordo. Però poi i soli capitani del Napoli non avrebbero incrociato quello che era il sentimento che mi animava. Ho avuto la fortuna per 30 anni di seguire i più grandi eventi calcistici, a partire dai meravigliosi 7 anni del Napoli di Maradona, che ha avuto un dono, perché 7 anni di allenamenti rappresentano un dono del Signore per chi era un giovane giornalista. E quindi è nato questo libro con grandi firme, grandi capitani, grandi racconti, ma il premio Antonio Giuliano non poteva che andare a Peppe Bruscolotti come capitani per sempre, poi a Ciro Ferrara, che è stato capitano in due squadre ed è una persona di grande qualità umana.
Assolutamente.
Che pensa, la prima cosa che mi ha detto quando i comunicati del premio, disse, ma Peppe Bruscolotti l'hai avvertito che lui è premiato? E qua come è il primo? Ah, bene, bene, è giusto, io vengo dopo di lui. Certosamente. Ma ne era convinto, perché è legatissimo a Peppe Bruscolotti.
Beh Peppe, complimenti per questo premio, meritatissimo, sei davvero...
Grazie a Gianfranco, grazie a tutti, perché comunque sono cose belle, poi alla memoria del mio capitano, come ho detto io, è ancora cosa gradita. Sono fiero e orgoglioso di aver ricevuto questo premio, perché Antonio per me è stato mio maestro, il simbolo insomma di vita e principalmente di quella calcistica, poi perché comunque io avevo 20 anni e quindi ho appreso tantissimo, ma principalmente la sua tenacia e quello che era il suo modo di essere.
E il suo amore per il Napoli, no? Perché è stato sempre
napoletano d'occhio, e mi dispiace sì. Che lui dopo tante battaglie e tutto il resto non è riuscito a coronare il suo sogno da napoletano di vincere un titolo.
È vero.
Stavo riuscendo come dirigente, io tante volte glielo dicevo, quando lui disse no ad Allodi, insomma, lui si è chiuso la strada lì, perché per me lì Antonio in quel frangente poteva diventare veramente un dirigente insomma intoccabile.
Beh, però
comunque i meriti ci sono, perché sì. Come è stato detto sempre, con Crollo, con Diego, insomma, sappiamo benissimo, insomma, quello che hanno fatto, specialmente con Dio, lui e Celentano, insomma, sì, sono stati quelli che hanno insistito fino a tempo scaduto, insomma, per cercare di portarlo, e ci sono riusciti.
Hanno messo la pietra fondamentale del primo scudetto, e Fedele Giuliano lo meritava assolutamente. Intanto Gianfranco, torno da te, perché ieri c'era anche Ciro Ferrara, chiaramente il discorso è scivolato un po' su Antonio Conte, però prima voglio ricordare le varie edizioni di Marco Lobasso, tra l'altro che saluto con grande affetto, Capitani per sempre, anche un nobilissimo fine, destinare tutti i proventi alla comunità Casa di Tonia, ci sono voluta, ricordiamo, questa, la Casa di Tonia dell'arcivescovo emerito Crescenzio Sepe, scritto questo libro, Capitani per sempre, con tante storie anche di altri grandi capitani, Mazzola, piuttosto che Rivera, Totti, Zanetti, firme importanti, oltre a quello di Gianfranco, anche Paolo Condò, come dicevo, Matteo Marani, Nino Petrone, Valerio Caprara, Sandro Sabatini, Mario Zaccaria, insomma un libro assolutamente da non perdere. Intanto però Gianfranco, c'è Ferrara che insomma ha detto la sua su Conte, ovviamente dicendo che sarebbe l'uomo giusto per il Napoli.
Ma in effetti non può negare, è stato compagno di squadra, amico, conosce bene Antonio, che anch'io conosco abbastanza bene, in un anno da dove la ricostruzione è dalle macerie, non dalle fondamenta, è chiaro che sarebbe un elemento di grande qualità, di grande personalità. Conte al momento, anche se devo dire, mi piace sottolinearlo, che Pioli o Italiano non sarebbero poi delle scartigne al confronto, si tratta di grandi professionisti con grande esperienza. Stefano Pioli ha dimostrato in piccoli e grandi club, ha fatto tutta la gavetta, le sue qualità umane e professionali, così come Italiano, che è allenatore che ha sempre ben fatto giocare le squadre, ma in una situazione di scoramento come quella di Napoli, dopo un anno di autoflagellazione che ha fatto seguito allo scudetto, è certamente il nome migliore, deve comporre lo staff, ed ecco che alla fine anche il commentatore tecnico Ferrara in buca. Perché? Perché è chiaro che, come mi ha raccontato Bruno Giordano, quando fu acquistato dal Napoli, per tre giorni Pepe Bruscolotti mi ha portato in giro in macchina tra vicoli e ristoranti per farmi capire la città. Può darsi che Conte abbia bisogno anche di una guida che lo introduca negli umori e nei sentimenti.
Magari Peppe, il grande capitano, Capitano per sempre, tu sei proprio leggita, il Capitano per sempre fa così. E quindi ti chiedo, prima di salutarti, Conte sarebbe l'uomo giusto? E poi Di Lorenzo, che succede? Il capitano può lasciare così?
Ma questa, da uomo di spogliatoio ho le mie idee, però mi dispiace di non poterlo esternare.
Perché? Devo insistere.
In 77 forse posso dire il mio pensiero.
Vabbè.
Tutta questa storia non mi sembra molto chiara, insomma, è legata ad altre cose, comunque tutta questa faccenda che c'è.
È legata a sirene da altre parti, dici, in cose del genere, mercato?
Ma te l'ho detto, mi dispiace che non posso
stuzzicare. Ci provo, Gianfranco, no, tu mi insegni, ci devo provare per forza.
No, la verità è anche che questo capitano era legatissimo a Spalletti. Probabilmente, la tua sensazione, non c'è stato il minimo dialogo tra il rappresentante, perché il capitano, torna anche un po' al libro, cos'è? È il simbolo delle ansie e speranze del gruppo, è il simbolo per la tifoseria. Evidentemente questo capitano non ha avuto modo, o non è stato capace, è tutto da vedere, ma dico più la prima cosa, perché conosco anche la proprietà, di poter interloquire in un anno così complicato. Quindi sì, le sirene ci sono, ma uno poi si sente anche che non è capace di imporre quella fascia che tanto significa, perché pensiamo che nella Juve dei grandi fuoriclassi il capitano era Furino, il capitano è scelto dal gruppo per le sue qualità umane, caratteriali, al di là di quello che se sul campo c'è uno che sa fare cose migliori. Del resto Maradona mai, quando è arrivato, avrebbe pensato di essere il capitano. Un Beppe che gli disse: guarda che questa fascia è tua, purché tu fai quello che devi fare. Maradona una volta di venire a Forte dei Marmi prima della partita mi disse: meno male che è andata bene, sennò chissà che mi succedeva.
Conoscendo Peppe. Allora, Capitani per sempre, ragazzi, mi raccomando, acquistatelo, storia leggende di campioni con la fascia dal Napoli, grandi club del calcio italiano, Gianfranco Coppola, prefazione di Marino Niola. e foto di Pietro Mosca, un altro grande napoletano, anche perché c'è da donare alla casa di Tonia. Gianfranco, complimenti, ne riparleremo ancora se vorrai.
Grazie, grazie a voi, un abbraccio a Peppe, del quale conservo sempre un video di pochi secondi in cui dice: con Gianfranco amico per sempre. Per me vale più di 10 lauree.
Bellissimo, sono d'accordo, bellissimo. Ciao Gianfranco, grazie. Ciao, al presidente Lussi.
Ciao presidente,
Peppe,
un abbraccio.
Nel salutarti, appunto, tu da capitano, dopo una stagione così, avresti chiesto di andare via, o comunque, ammesso che la società in qualche modo ti avesse sfiduciato, avresti chiesto un colloquio col presidente o avresti detto: ragazzi, ormai non c'è più aria per me, devo andare via?
No, io di questi problemi, grazie a Dio, non ne ho avuti, quindi ho passato in tranquillità la mia vita calcistica a Napoli. Ho avuto questa investitura fino in fondo, fino a, sapete poi benissimo, alla fine il mio gesto nei confronti di un caro amico è un gesto, sì, Diego Maradona, e quindi il resto poi, ti ripeto, appartiene ad altre cose, Dario. Ci sono tante sfaccettature su queste cose, l'ho detto prima, quindi sarebbe un discorso abbastanza lunghetto per far capire tutta quello che può essere la posizione del capitano.
Mi sembra di capire che però non ti piace questa situazione. Questa situazione comunque non ti piace, non ti convince.
Ma io non è che dico mi piace o non mi piace, mi piacciono altre cose. Sono decisioni che rispetto, però insomma poi quando vedi ti ritelle, allora poi ti fanno pensare ben altro, perché chi è stato negli spogliatoi come me, allora posso immaginare tante cose.
Va bene, va bene. Capitano, grazie sempre per la tua disponibilità. Un caro abbraccio anche da parte mia.
Ciao.
Un abbraccio forte a Peppe Bruscolotti. Tra un po' parliamo ancora di Antonio Conte con Giancarlo Padovan, Massimo Filardi, poi capiremo in Francia cosa si dice di Kvaratskhelia a PSG. Tantissimi messaggi che arrivano. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi. Allora, il Napoli senza Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo sostituiti da Lukaku, Luke, non so chi, mi interessa pochissimo. Non c'è Conte che tenga Maria, quindi insomma è chiaro che non vorresti che andassero via entrambi. Meglio il certo per l'incerto, che a mercato per ora non si sa, domani dopo campionato d'assestamento. Lucio Vomero dal 43. Intanto salutiamo il direttore Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, responsabile gruppo G di alcuni giornali, appunto per lo sport. Massimo Filardi, ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Allora, caro Giancarlo, caro direttore, ti sei espresso già in questi giorni su Antonio Conte, però vorrei che anche gli amici di Radio Marte così li confortassi con il tuo pensiero su Conte, perché sei molto favorevole a questo binomio. Mi sembra
molto,
di capire, giusto?
Molto. Sono convinto che Conte sia un allenatore che conta molto. Dice: ma quanto conta un allenatore? Dipende dai giocatori. Non è vero, la prova ce l'abbiamo a Napoli. Ce l'abbiamo avuta a Napoli, i giocatori erano gli stessi dell'anno precedente, tranne Kim, e tre allenatori che insieme, tutti insieme, non ne fanno neanche uno, hanno fallito miseramente. Quindi i giocatori erano gli stessi, erano cambiate le motivazioni, era cambiato l'allenatore. Ora non so se Conte avrà gli stessi giocatori di Spalletti, ma non credo. Però io credo che Conte sia uno che valorizza i giocatori e che fa vincere i campionati, non sempre naturalmente. All'Inter il primo anno non ha vinto neanche la Coppa UEFA, è arrivato secondo, però se non arriva primo arriva secondo o terzo, ma insomma riporterebbe il Napoli dove deve stare e non dove sta in questo momento. E io ricordo che quando c'era Conte alla Juventus vinse con Vucinic e Matri attaccanti, con Estigarribia, cioè con giocatori che francamente non erano esattamente dei top, secondo il mio punto di vista perlomeno. E quindi io sono favorevole a Conte perché intanto ha un effetto trascinamento sul pubblico, sull'ambiente e su tutto, poi perché comunque è un uomo del sud e una certa identità territoriale, culturale, antropologica non fa mai male.
e terzo perché dalla sua ha i risultati, e dove è stato ha sempre fatto bene, magari al Tottenham un pochino meno, ma insomma poi è fortemente motivato, fuori da un anno e mezzo,
ecco. Anche questo devo dire, no? Massimo Filardi, vengo da te, un anno e mezzo quasi, anzi no, sicuramente un anno e mezzo di stop dal marzo 2023, e può essere anche la molla ulteriore, oltre alla voglia di dover ricostruire, alla necessità di dover costruire il Napoli.
Ah, beh, ha avuto anche il tempo per aggiornarsi,
ecco,
ancora meglio, un po' quello che è successo a Spalletti, no?
Sì, sì.
Dario, però la prossima volta che mi chiami, mi devi chiamare quando Conti ha firmato. Per favore.
Hai ragione. È quello che dicono molti tifosi, no? Perché conoscendo le cose del calcio, conoscendo le cose del Napoli.
No, che parliamo sempre di Conte, no, non vorrei che porta male, capito?
Tu
la sai come la penso su Conte, no? Quindi la nostra volta che mi chiami dopo la firma di Conte, guarda, chiamami.
Va bene, allora speriamo che ti chiamarti tra qualche giorno. Prego. È chiaro, non vedi anche tu, Massimo, solo questo, eventuali controindicazioni all'arrivo di Conte.
Assolutamente no, lo sai come la penso, sì. Il binomio Manna Conte è perfetto, poi se ci aggiunge anche Lukaku siamo a cavallo. È una garanzia, Dario, dai, è inutile stare qui, per quello che è successo quest'anno è l'allenatore giusto, per come sa lavorare, per come sa motivare, vedremo finalmente un'altra volta un Napoli cazzuto, termine che piace molto a De Laurentiis.
Direi che questo è anche un altro elemento.
Poi puoi vincere, non puoi vincere, per l'amor di Dio, ma sicuramente vedrai un Napoli, come dire, che sputa sangue, no? Ed è quello che poi chiedono i tifosi. Solo questo, non è che i tifosi pretendono di vincere o pretendono qualcosa. Pretendono, come dire, il rispetto per la maglia, certo. Quello che non è successo quest'anno. Invece il prossimo anno, mano sul fuoco, si vedrà un Napoli, come dire, che venderà cara la pelle. Poi al di là di quello che farà, perché anche a Conte gli va dato il tempo,
certo, poi il campo darà il verdetto finale. Giancarlo, torno da te, perché poi dopo ci sono dei vari casi da risolvere. Al di là di Osimhen dovrebbe andare via, tra l'altro ieri si è infortunato, 4 settimane di stop per uno stiramento con la Nigeria, quindi salterà le gare di qualificazione ai prossimi mondiali, le due gare di luglio. Ti chiedo Giancarlo, è chiaro che Conte può aiutare a risolvere i casi di Lorenzo e Kvaratskhelia, secondo te?
Ecco, Kvaratskhelia penso di sì, perché Kvara ha detto tante volte che vuole rimanere, che Napoli è la sua città, che insomma si vede con questa maglia, quindi penso di sì. Di Lorenzo è stato un fulmine a ciel sereno per me, almeno per me, mi sembra che usi il suo procuratore, se non altro usi parole definitive, cioè è chiaro che Conte lo vuole, è chiaro che Conte punta su di lui, però mi sembra che sicuramente abbia delle offerte, questo è sicuro, ma che si sia rotto qualcosa nel rapporto con la tifoseria, col pubblico, con l'ambiente, non lo so, tutto è ricomponibile, intendiamoci bene, tutto è ricomponibile, però mi pare che lui sia un pochino più drastico, lui, suo entourage, insomma, rispetto a Kvara. Probabilmente il procuratore di Kvara vuole giocare a rialzo, anzi sicuramente, mentre per quanto riguarda Di Lorenzo penso che voglia proprio andare via, però ripeto, secondo me l'arrivo di Conte è una calamita, porta, tiene la gente lì, perché tutti sanno che con un allenatore così si gioca per vincere qualcosa. Poi appunto è stato detto bene adesso, non è che hai la certezza matematica, chiaro, scritta, però di giocare fino alla fine per vincere, sì.
Ecco Massimo, poco fa ne parlavo con Bruscolotti, prima di salutare anche il direttore Padovan. Di Lorenzo è una situazione antipatica sicuramente, tra l'altro la domanda specifica, l'agente di Lorenzo ha detto sì, ho capito, arriva Conte, potevano pensarci prima di sfiduciare il capitano, anche con Conte la decisione di Lorenzo non cambia, poi è chiaro, deve portare l'offerta,
però quello che dicono i procuratori contano fino a un certo punto. Io l'ho fatto questo mestiere, perché poi certo. Quello che conta è quello che pensano i calciatori. Io penso che per Di Lorenzo sia stata una stagione devastante, poverino. Però con Conte cambierebbero tante cose. Poi lo sappiamo che se sembra tutto irrimediabile, poi dopo si trova la quadra e potremmo rivedere il Di Lorenzo degli anni scorsi tranquillamente, quindi non mi fascerei la testa su queste cose. L'importante è la firma di Conte, poi facciamolo lavorare, poi vedrai che tanti tasselli verranno messi al loro posto.
Certo. Giancarlo, nel salutarti e ringraziarti, posso chiederti di fare un giochino con me? Sulla carta, allora. Thiago Motta alla Juventus, Fonseca al Milan, Conte al Napoli. Chi ci guadagna di più di queste tre squadre?
Beh, non c'è partita.
Retorica la domanda.
La domanda ha una risposta scontata, che ovviamente ci guadagna il Napoli.
Ma anche perché parte da più in basso il Napoli, diciamo.
Beh, certo, da un certo punto di vista, sai, Conte non ha niente da perdere. Conte, ve lo anticipo, già quando il Napoli sarà nelle prime posizioni e si comincerà a parlare di scudetto, lui dirà la seguente frase, due punti virgolette: ricordiamoci da dove veniamo. Ecco. Veniamo da un decimo posto, quindi non è pensabile che immediatamente possiamo arrivare al primo. Questa è una frase che lui userà sicuramente, ma il primo a non crederci è lui. Cioè, è vero che il Napoli arriva al decimo posto, ma il primo che pensa di vincere con Napoli sarà lui.
Giancarlo, grazie davvero, alla prossima, grazie, un caro abbraccio.
Ciao.
Grazie al direttore Giancarlo Padovan. Torno a Massimo Filardi, perché insomma 100 milioni se arriva l'offerta ufficiale dal PSG per Kvaratskhelia, tu che fai? Tu che faresti?
Ma che vuoi che ti dica, queste sono cose come dire, che solo il presidente può sapere se è il momento giusto. Io penso che uno come Kvara, i 100 milioni di oggi varrà forse qualcosa in più anche domani, non so come dirti, non è che ci vai a, è un capitale che butti a mare, non so come dirti, no?
Cioè un'offerta un'offerta che potrebbe ripetersi o addirittura aumentare nei prossimi anni, questo dici?
Assolutamente. Cioè, come dire, è un calciatore che con Conte può fare quello step in più, attenzione, quindi io capisco che 100 milioni possono far vacillare, però il ragionamento va fatto a 360 gradi.
No, soprattutto se va via anche Osimhen a 120.
Non c'è neanche tanta necessità, no? Una vendita devi fare buona. La fai e su alcune basi devi ripartire. Io ho sentito che Conte sembrerebbe che abbia fatto quattro nomi, no? Lobot, Ganghissà, Di Lorenzo e Kvara. Come fai a non essere d'accordo? È da lì capisci la grandezza di questo allenatore, no? Poi
certo.
Sento degli acquisti, Lukaku, Chiesa, e come fai a non essere d'accordo? Io è su questo che batto, cioè è da qui capisci che c'è una strategia e che si può tornare a vincere, non so come dirti. Certo, mandare via tutti e rifare una squadra di 20 calciatori non è mai semplice per nessun allenatore. Forse l'unico che c'è riuscito è Baroni questa.
È vero, effettivamente è straordinario il lavoro di Marco Baroni, è vero.
Cioè, che in 5 mesi ha messo su 18 elementi nuovi, cioè è pazzesco.
Veramente ha fatto
però fammi dire una cosa, sì. La cosa poi interessante è che il prossimo anno, molto probabilmente dopo stasera, ci saranno 9 squadre impegnate nelle varie coppe europee, no?
Speriamo, dire che la Fiorentina
speriamo.
Vince
se non sono 9 sono 8, ma sono tantissime squadre impegnate con il doppio impegno. Sì, il Napoli non è impegnato in doppio impegno. C'è Conte, ha un'autostrada davanti. E per come è bravo, questa autostrada la sa percorrere, non può sbandare, assolutamente, perché sento anche delle critiche. Io a volte veramente faccio fatica a seguirle queste critiche.
È vero, ma l'ultima domanda l'ho fatta sempre su Kvaratskhelia, ma nel 3-5-2, se sarà 3-5-2, se sarà Conte, perché il se con Napoli abbiamo detto ci deve essere sempre, troverebbe spazio Kvara oppure pensi che giocherebbe un altro modulo?
Io, tu lo sai che io odio i numeri, numeretti, perché i numeretti veramente servono a poco, è giusto per dare una posizione iniziale. Ma poi il calcio è dinamico.
Dici Kvaratskhelia attorno alla punta può giocare, insomma, mi stai dicendo.
Assolutamente, può essere devastante, voglio dire, no? Può fare tutto, Kvara per come è bravo può fare qualsiasi ruolo, non so come dirti, è troppo limitativo che può fare solo l'ala sui piedi della
sulla
linea.
Fascia, ho capito.
È vero,
anzi forse potrebbe anche migliorare giocando un po' a tutto campo.
Poteva giocare solo sull'esterno, poi quando ha fatto la seconda punta ha fatto quasi il capocannoniere. Cioè, si possono dire tante cose, però quello che è importante sono i principi di gioco di Conte, cioè l'atletismo, no? La forza fisica, come dire, la cazzimma, la concentrazione, queste sono le cose importanti che deve avere una squadra. Poi gli schemi, i moduli contano veramente poco, sono molto dinamici, quindi può fare 3.000 cose Conte, se sei anche aggiornato, quindi potrebbe anche fare qualcosa di totalmente diverso. È quello che è il bello da seguire Conte, perché sembrerebbe che si sia aggiornato proprio per questo, per stupire.
È vero, speriamo bene. Intanto Mauro ti chiamo allora solo dopo la firma. E speriamo di sentirci
a Napoli, è un grande affare.
Ah sì, speriamo di sentirci la settimana prossima al massimo.
No, altrimenti... no, la posso se mi chiami deve aver filmato, no, lo possiamo mettere.
Va bene, va bene.
Non viene Conte poi.
No, ma no, non certo a noi. Grazie Massimo, grazie.
Ciao.
A Massimo. Ciao. Filardi, ci fermiamo, pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Sono un po' di messaggi, come al solito, nei tuttologi che dicono: ma quando non arriverà Conte, come giustificate queste notizie? Noi non è che abbiamo detto che Conte arriverà al 100%, stiamo raccontando quello che sappiamo. Lo raccontiamo anche di una frenata ieri nella trattativa tra Conte e De Laurentiis su alcune clausole e su alcuni diritti d'immagine. Sembra adesso stamattina un po' meglio, però ci sono degli alti e bassi, l'abbiamo detto. Poi non è, nessuno ha la sfera di cristallo, e fin quando non c'è la firma è chiaro che tutto può accadere, specie tra due personalità come De Laurentiis e Conte. Ne parliamo con Eugenio Marotta del Mattino. Ciao Eugenio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
È un piacere ritrovarti, caro Eugenio, e saluto anche Oscar Demiani. Ciao Oscar, buongiorno. Oscar? No, non c'è. Allora torna da Eugenio, che oggi tra l'altro firma un pezzo su Kvaratskhelia, che preoccupa non poco, non il pezzo, ovviamente, ma il tema affrontato, gli amici tifosi. Qualcuno dice tipo Gilda, con 240 milioni che si incasserebbero da Osimhen e Kvara si potrebbero comprare 6 giovani di ottimo livello da 40 milioni ognuno. Anzi no, è Gino d'Aversa, non è Gilda. Insomma, sicuramente sì, Kvara via per 100 milioni. È chiaro che se arrivasse formalmente, come tu in qualche modo paventi, i 100 milioni per Kvaratskhelia, sarà dura resistere, Eugenio. Intanto c'è Oscar Damiani che c'è.
Buongiorno.
Ciao Oscar, buongiorno a te, ciao, grazie per essere con noi. Eugenio, in pochi secondi poi torno, vado da Oscar, che so che già ha diversi impegni. Davvero può arrivare formalmente questa offerta?
Ma io credo proprio di sì, anche perché se ne è parlato da tempo, e da tempo si diceva che alla fine del campionato ci sarebbe stata una sorta di reiterazione, e quindi di fatto insomma i tasselli si stanno andando ad accumulare. Poi di qui a dire che De Laurentiis regga o meno l'urto e la forza del potere economico del PSG è un altro discorso, ma lo affrontiamo più tardi.
Oscar, per te davvero il PSG può offrire tanto o comunque può andare deciso su Kvaratskhelia?
Non lo so, francamente non lo so, mi auguro di no, mi auguro che rimanga a Napoli, voglio dire, perché sai, va bene vendere, poi dopo chi compri, non è semplice, certo. E poi dopo se verrà Conte è un allenatore bravissimo, ma che ha anche esigenze, vuole una squadra forte che sia all'altezza per giocare in Italia il campionato, quindi la vedo un po' difficile che vada via. Però sai, dopo bisogna fare i conti anche con i bilanci, il presidente farà le sue scelte, insomma, io più di questo non posso dire.
Certo, però è anche vero che insomma il PSG in qualche modo deve sostituire Mbappé, che in realtà ultimamente, tu mi insegni, stava giocando attaccante con Barcola o altri sulla
fascia. Sono un po' diversi come caratteristiche. Mbappé è più attaccante, Kvaratskhelia è più un giocatore di fascia, ha tantissimi gol come Mbappé, insomma, ecco, io penso che il Paris per sostituire Kylian prenderà un attaccante da 20 gol all'anno.
Più che un esterno d'attacco, insomma.
Esatto.
Beh, speriamo, vorrebbe dire che Kvaratskhelia non sarebbe nel mirino, ma sarebbe nel mirino Osimhen invece a questo punto.
Sì, Osimhen andrebbe bene, ecco, lui sarebbe il giocatore giusto per sostituire Mbappé.
Ma Eugenio, intanto il PSG potrebbe insistere appunto su Kvaratskhelia, ma intanto il Napoli deve affrettarsi a rinnovare il contratto al giocatore, altrimenti di che parliamo?
E queste sono due facce della stessa medaglia. Intanto saluto Oscar, volevo integrare
l'indicazione.
Si dice che il PSG deve sostituire Mbappé ed è lapalissiano, così come altrettanto chiaro che Kvara non è Mbappé.
ma certamente il PSG non pensa di sostituire solo Mbappé, ma punta finalmente ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie, quindi mi pare abbastanza plausibile che possa puntare ad avere dei sostituti o degli esterni offensivi di lusso a disposizione di, dell'allenatore dei francesi, di Mbappé.
È una domanda, Eugenio, per Oscar Damiani?
No, era una considerazione che facevo, al di là dell'aspetto appunto della posizione del ruolo, che certamente Kvara non è Mbappé, è una considerazione che stavo facendo arrivando.
Ma Kefren, Thuram o Kone sarebbero grandi colpi per il Napoli, Oscar?
Insomma, sai, sono dei giocatori bravi e non hanno ancora magari l'esperienza o non hanno ancora giocato a grandissimi livelli, però Kefren l'ho tenuto in braccio, quindi lo conosco. Voglio dire, è un ragazzo in gamba, intelligente, come tutta la famiglia Thuram, e quindi sicuramente fa anche dei gol, si inserisce, è un ottimo calciatore, insomma, ecco, però in ruoli diversi di quello che stavamo discutendo prima.
L'ultima, Oscar, te la faccio sull'attaccante che dovrebbe sostituire Osimhen. David, che tu conosci bene, abbiamo già parlato diverse volte qui a Radio Marte, o Lukaku, o comunque che tipo di giocatore andrebbe bene con Conte? Per forza uno alla Lukaku?
Lukaku, sai, è un centravanti, ha struttura, fa salire la squadra. Davide è più un giocatore, insomma, può giocare da prima e da seconda punta, sì, è un po' diverso.
Di manovra,
sì. Penso che Lukaku sarebbe il giocatore ideale, anche perché Conte penso che lo gradisca, ecco.
Grazie Oscar, sempre un caro abbraccio, buona giornata ad Oscar Damiani. Torno da Eugenio Marotta, perché i tifosi stanno un po' dividendo, caro Eugenio, qui in radio, perché se arrivano 60 milioni l'offerta e no, ma se arrivano 100 non c'è da parlare, non mi ricordo chi lo scriveva. È chiaro che 100 milioni farebbero tremare i polsi e soprattutto costringerebbero il Napoli, tornando sul discorso contratto, a forse alzare la posta sul rinnovo dell'ingaggio, perché Kvaratskhelia, a differenza dell'attuale situazione di Lorenzo, non ha chiesto di andare via, però è chiaro che va risolta la situazione.
No, non ha chiesto di fatto di andare via, però io sono abituato a mettere a posto le cartelle di un puzzle, Dario. Lui non ha mai parlato, anzi quelle poche espressioni labiali o di mimica che ha fatto nel gol con la Juventus, io resto qui, sono eloquenti, hanno in un certo senso rasserenato l'ambiente in un momento che era già di grande fermento, di una stagione assolutamente disastrosa e da dimenticare. Però non si possono dimenticare neppure le parole, che sono state un fiume centellinato da parte del suo agente, del suo manager, che ha cominciato a tessere la tela di una ragnatela che portava a Clara, che piace al PSG, che piace al Real Madrid, poi ne parleremo a fine stagione, poi adesso nei giorni scorsi dipende dal presidente, l'offerta del PSG c'è stata. Beh, io sono abituato a fare 2+2, quindi mi pare che, insomma, è chiaro che la gente non lo ha mai detto, ma si aspetta un adeguamento contrattuale, e va a valutare poi questo adeguamento contrattuale, perché, signori, è inutile girarci intorno, è una regola non scritta nel mondo del calcio: se io offro 100 milioni di euro per il tesserino di un giocatore, di riffa o di raffa devo fare il 10%, riconoscendo l'ingaggio del 10%. Quindi, se l'aritmetica non è un'opinione, abbiamo anche sul piatto della bilancia, oltre alla Super Champions che offre il PSG, che purtroppo oggi il Napoli non offre, oltre a una squadra di marziani, che poi non significa l'equazione perfetta della vittoria, lo insegna il PSG attuale, ma anche l'Inter di Moratti per tanti anni, e soprattutto sul piatto tanti soldi che stridono e fanno da contrastare con l'ingaggio, virgoletta 100 volte, al minimo sindacale dei top player del Napoli, perché Kvara è stata una grandissima intuizione del club l'anno scorso, e quindi è stato ingaggiato con un ingaggio che in quel momento era un ingaggio già di prospettiva importante, ma certamente non è un ingaggio adeguato oggi alla valutazione del giocatore. Poi c'è da fare un altro discorso, Dario, che è un discorso relativo, e giriamo sempre intorno allo stesso punto, che è un discorso relativo all'allenatore. Sentivo tanti messaggi, tanti amici da casa che dicevano 60-100 l'allenatore, però dipende anche dall'allenatore. Esempio, se Conte fosse stato l'anno scorso quello che ci ha fatto stropicciare gli occhi al posto di Spalletti, rispondete, la mia è una domanda retorica, avrebbe accettato di prendere Kvaratskhelia, il signor Kvaratskhelia, allora sconosciuto?
Ah, è vero, hai ragione, è una bella domanda questa, forse accettato. No, probabilmente ora, no, dopo un terzo posto sicuramente
oggi,
no.
Io credo che oggi Conte ponga determinati, e probabilmente anche questi sono determinati parametri che stanno facendo, stanno ampliando, non dico la forbice, però insomma il...
allungando la trattativa, diciamo
le trattative, diciamo sì. Così oggi Conte legittimamente dice: io sono un top manager, ho bisogno anche di giocatori che possono essere utili al mio sistema e soprattutto al motivo per cui vengo, voglio essere un vincente, e quindi difficilmente accetterebbe la cessione anche di Kvaratskhelia, dando per scontato il passaggio praticamente oramai di consegne, come se non
è verissimo. E per tutto il resto leggeremo domani sul Mattino l'articolo di Eugenio Marotta, che ringrazio. Ciao Eugenio.
Grazie a voi, a risentirci.
Grazie davvero Eugenio Marotta. Un po' di messaggi da parte vostra. Gianni da Quarto scrive un messaggio che io condivido: mi fanno ridere quei tifosi, questo mi fanno ridere, però insomma, dice questo amico, accompagnerebbero loro Kvara a Parigi come se poi 100 milioni giocassero loro in campo, ma non sanno che ADL quei soldi li spenderebbe solo in parte, soprattutto li spenderebbe per giovani da valorizzare, come ha sempre sempre fatto. Quindi finché è possibile Kvara a vita, ma infatti sono d'accordo con lui, nel senso che è chiaro, non interessa poi la qualità del calciatore. Ci domandiamo se un'offerta di 100 milioni può essere respinta al mittente, forse no, però effettivamente il Napoli, tra avere Kvara e non averlo, al di là dei 100 milioni è sempre meglio averlo, su questo non c'è dubbio. Massimo Costa scrive un messaggio per il grande Palefiero: lei farebbe una chiacchierata con capitan Di Lorenzo per invogliarlo a restare, visto che ha avuto il privilegio di vincere lo scudetto? Gliela facciamo la prossima volta. Ma tanti messaggi davvero per Bruscolotti in questo. Poi ancora buongiorno, ma anche Varla Cacaschi e Matteo potrebbe essere. Poi si sta dando troppo peso a Conte, per l'amor di Dio, un ottimo allenatore, ma Conte allenatore uguale, si vince sicuro, è pericoloso. Poi mi posso sbagliare, Sergio, ma da queste parti nessuno di noi dice che con Conte il Napoli vincerebbe sicuramente. Con Conte il Napoli avrebbe tutto sulla carta per lanciare il suo progetto, per provare a vincere nei prossimi anni, per essere certamente competitivo e rispettato da tutti, e per avere un allenatore che ha un certo carisma e sarebbe il condottiero di una squadra. Poi ancora questo amico: secondo voi alcuni giocatori non hanno giocato sottotono in modo da poter andare via a prezzi di saldo? No, Gabriele da Fuorigrotto, non sono d'accordo con te. Penso, no, sarebbe un autogol clamoroso, anche perché chi poi dovesse prenderlo prenderebbe un giocatore che orienta la sua rendimento a seconda del mercato. Non è così, non dovrebbe essere così. Ma veramente Luca erede di Osimhen? Che voi sappiate, stiamo scherzando, vero Giuseppe? Anche io mi auguro che il Napoli, ammesso che segua Luca, penso che lo guardi a Luca come un'alternativa, magari come l'erede di Simeone, non di Osimhen, per favore. Scusatemi, ma Di Lorenzo ha un contratto fino al 2029, Dela lo lasciasse in panchina fino a scadenza, poi vediamo chi lo compra. La gente di Lorenzo si permette pure di parlare, scrive Vincenzo da Battipaglia. Va bene, tante altre cose. E siamo in chiusura, 20:21 questa sera torna Marte Sport Live. Ringrazio Emanuela Castelli in redazione, che mi ha appena fatto capire in maniera raffinata che devo andare via, perché arrivano Timo e Gigio per sulle mani. Grazie a Gigio Rosa, grazie a voi per averci, grazie a Gigi Soriani, vabbè oggi è andata così, per averci seguito, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Marte Sport Live.